grazie mille veramente di questo invito, di queste introduzioni, sia quella veramente vivacissima, sempre bellissima da ascoltare, Giovanni, con l'esperienza che viene fuori da ogni poro. Veramente grazie comunque, c'è questo anche cammino fatto insieme ad aggiornamenti sociali, come ricordavi, che è importante. Giustamente continuiamo a porci, ciascuno dalla sua posizione, ma anche insieme, queste domande su come capire e agire nel mondo così, oggi. E anche grazie all'introduzione di Luca, che non avevo letto prima, non avevo, anzi, se poi me la mandi sarebbe
sì,
piacere. Mi piaceva tanto anche la sottolineatura di Martini, del metodo Martini. Ora, questo è uno dei miei altri cappelli, così, adesso come vicepresidente della Fondazione Martini, e penso che proprio in questo metodo di Martini, il nuovo metodo di essere chiesa nella società, per la società, con la società, ci sia qualcosa di fondamentale ancora da capire, e la Fondazione Martini vuole andare un po' in questa direzione. Siamo ai primi passi, mettere su una fondazione non è immediato, però è veramente un padre ispiratore. Anche voi sicuramente voi avete vissuto ancora più come milanesi la bellezza e la fecondità del suo approccio con la Chiesa, nella Chiesa e nella società milanese, nella città di Milano, così. Quindi, grazie a queste introduzioni, e quello che voglio fare poi è di fatto ripercorrere un po' io gli editoriali, mettendo lì dei punti che già aveva sottolineato, per cui magari non so se avete letti tutti, però vuol dire cosa mi sta veramente a cuore di tutto questo, diciamo, si scrive, si fa, e su quello poi possiamo ragionare insieme. Questa è un po' l'idea della mattinata. Con qualche introduzione, la prima è sulla collocazione del tema di oggi all'interno del vostro percorso. Che, allora, collocazione penso che alla fine sia, non so se totalmente casuale, ma era anche legata alle date disponibili, penso, quando abbiamo organizzato tempo fa. Però viene alla fine. Allora, questo secondo me è importante da un punto di vista, e rischioso dall'altro, perché vi dico un po' la mia esperienza di aggiornamenti sociali, ricevendo articoli, c'è una rivista chiaramente legata ai gesuiti, cattolica, ci arrivano degli articoli in cui c'è trattazione del tema, che sia di economia, di diritto, di quello che sia, e alla fine qualche frase pia presa dal Papa o presa dalla dottrina sociale della Chiesa, per darci un'aurea così di cattolico, che non si può non citare il Papa, e così si è esaurito il compito di credente. Allora, questo veramente mettere la fede come la ciliegina alla fine, la decorazione finale a una torta che è già lì, è inaccettabile, devo dire, radicalmente inaccettabile. Perché, vuol dire, se non è già impastata la fede in tutto l'articolo, è inutile poi citare alla fine il Papa. Questo corrisponde a quanto si fa a volte nelle leggi. Allora, ci sta questo bellissimo, al contrario, vabbè, invece la ciliegia si fa questi proemi valoriali, non so se tu hai un'esperienza, questi proemi bellissimi valoriali, ma poi se non sono i dispositivi veramente che mettono in pratica delle cose, poi uno può fare tutti i proemi valoriali che vuoi, ma non si va da nessuna parte. Quindi questo è fondamentalissimo, e che tocca anche un aspetto del nostro tema, di come la Chiesa sta nella società. Non è qualcosa che si aggiunge, per esempio nelle leggi, se penso alle cose della famiglia, io ho vissuto un po' in Francia, come ricordava, allora la laicissima Francia di fatto sostiene molto di più le famiglie che le leggi cattolicissime che sono uscite dai nostri governi. Cioè, una gravidanza in Francia costa la metà di una gravidanza in Italia. Allora questo concretamente vuol dire sostenere una famiglia, vuol dire sostenere, aiutare, incoraggiare. Quindi tanti discorsi vanno bene, però dire, è nel tessuto che le cose si devono fare dire. Questo porta, cioè fare un passo avanti rispetto anche agli editoriali, perché voi avete letto un certo numero di editoriali in cui esplicitamente si tratta del rapporto tra società, chiesa, credenti, fede e tutte queste questioni. Di fatto è praticamente l'unico tema di cui parlo in tutti gli editoriali, anche quello sull'industria, anche quello sulla democrazia, la pop democrazia di Renzi, vuol dire qualsiasi sui giochi olimpici, qualsiasi editoriale di fatto per me è dire qualcosa di come la Chiesa sta nella società. Questo è fondamentale, cioè vuol dire. Va bene ragionarci anche sopra, però allora, c'è almeno il desiderio e penso il tentativo onesto e anche forse con qualche interesse, proprio attraverso tutta la rivista e in particolar modo gli editoriali, di far vedere concretamente come dal punto di vista credente si può stare nella società, partecipare, costruire e che cosa vuol dire la posizione di un credente nel processo di costruzione della società. Per cui in realtà tutti gli editoriali parlano di questo, anche se non è il tema e se io non ci scrivo il Papa ha detto che in tutti gli editoriali, però è ovvio che la mia posizione è dire ma cosa a partire della fede, come possiamo contribuire, certo non dare le soluzioni, perché anche questo chiaramente come hai sottolineato non è il punto, ma com'è che possiamo partecipare, contribuire a un dialogo che costruisca la società. Per cui è veramente importante questo rapporto tra il contenuto e la forma, cioè veramente per me è essenzialissimo, cioè è qualcosa di cui non potrei pontificare su come Papa Francesco comunica sull'editto di Costantina, quindi la laicità eccetera, se io stesso non scrivessi in una maniera, non cercassi di scrivere in una maniera che rispecchia questo stile, non lo so. Quindi questo mi sembrava veramente importantissimo da dire all'inizio, proprio perché la fede non è qualcosa che si aggiunge alla fine, un bel discorso che si mette fuori. Terza premessa è quella di Papa Francesco, sicuramente tirato in ballo in vari modi, che è ovvio che ha un impatto grandissimo, vuol dire, oggi non si può negare, la credibilità della Chiesa era alle stalle ed è salita alle stelle, non soltanto in Italia, in cui comunque se ne fa molto di più su Papa Francesco che nelle altre parti del mondo, però anche il resto del mondo, credenti, non credenti, sono sicuramente interessati e motivati a una capacità comunicativa di trasmissione della fede tanto più efficace quanto è meno calcolata, nel senso che all'inizio dicevano questi gesti li fa apposta, di fatto è anche lì un rapporto, vedete, tra il contenuto e la forma. Cos'è che convince Francesco? Che finalmente si riesce a vedere come il Vangelo concretamente animi attraverso la vita di una persona, per cui non si pone, quando gli aprono la limousine appena dopo l'ordinazione, l'elezione, gli viene naturalissimo non entrarci, andare sul pulmino, però se questo uno non ce l'ha dentro radicalmente è inutile, cioè magari una volta gli riesce, due volte gli riesce, però non può stare a calcolare ogni volta come posso esprimere, cioè, quindi la comunicazione si radica in quello che è ed è questa la forza, diciamo, di una comunicazione di Papa Francesco, appunto, e che corrisponde e tocca uno dei temi che è fondamentale per oggi, che è quello dell'autenticità, cioè vuol dire sentire che il rapporto tra quello che si dice e quello che si fa va insieme. È veramente uno dei temi a cui tutte le persone sono sensibilissime. Il fact check su internet, subito tutti vanno a vedere se quello che uno dice è vero, non è vero, se uno ha fatto, ogni candidato ormai non può sperare di non avere la sua vita perquisita per dimostrare l'incoerenza con quello che fa. Cioè, è veramente una cosa anche ossessiva, però vuol dire fondamentale di oggi. Appunto, mi ricordo anche lo scandalo del prete che era in crociera sulla costa classica, che era andato a fondare. Ma cos'era il problema? Che lui aveva detto al parrocchiano una cosa e ne aveva fatta un'altra. Allora, questo è soprattutto lo scandalo, non che fosse in crociera, che sia andato poi a fondo per lui. Però è sempre questa non autenticità della Chiesa su cui tutti sono pronti a puntare il cannone e vedere, dicono e non fanno, che rischia di essere una scusa facile, però è veramente fondamentale. L'altra cosa, quindi, allora, nel parlare di Papa Francesco, io non volevo stamattina fare una Papa Francesco latria, quindi cosa, neanche voi, mi trovo benissimo, penso che siamo a casa. Riconoscendo la forza di questi gesti, è veramente fondamentale, perché oggi in questo marasma di libri contro libri, articoli, eventi cui lui cerca di resistere nel modo più totale, però è difficilissimo, si rischia veramente di ridurlo a una macchietta, cioè a un personaggio, e di andare in quello che è un'altra nostra tendenza insieme all'autenticità, quella di cercare l'eroe, il salvatore della patria, il modello, così, che ci legittima a non fare niente noi, sostanzialmente. Per cui io sono convintissimo che se lo stile di Papa Francesco non diventa il nostro stile, ha fallito totalmente e può andarsi a nascondere. Cioè, vuol dire, ora chiaramente non è sua responsabilità, è anche nostra responsabilità, però che lui sia bravo, simpatico e bello fa salire un po' la credibilità della Chiesa, ma non ci interessa per niente, vuol dire, cercando di parlare correttamente, ma si può dire anche in maniera più colorita. Cioè, se non diventa un nostro modo di fare, è inutile che lui sia importante, famoso e riconosciuto. Sarà una cosa, passerà, lascerà una traccia nella storia, però non è questo lo scopo. Tra l'altro, lui, non so se avete visto, ma proprio una resistenza alle parti, penso anche questa con naturata, quando sente qualcosa di troppo mediatico così si ritira. Non so se avete visto la canonizzazione recente, era stata di una austerità totale, non ha concesso niente ai sorrisi, alla folla, a farsi protagonista, la predichetta un po' striminzita, anche a dire il vero, cioè proprio due paroline ed è finita lì. Penso che tanti siano anche rimasti delusi un pochino, non ha fatto niente, ma penso che sia questa resistenza a sentire, a cercare di essere anche lui al posto giusto, nel momento giusto, nella modalità giusta, anche quando, spessissimo quando incontra le persone, parla con la voce così, vuol dire, è tutt'altro che un giovalone compagnone, così, ha una veramente vita interiore che lo sostiene e che è fondamentale. Quindi oggi cercherò di far vedere piuttosto le radici, giustamente, di anche di questa comunicazione, senza per forza metterlo al centro in ogni momento, no? Che qualche riferimento ci sarà. Allora, questi sono veramente la base, quello che mi sta a cuore, cioè facendo questi aggiornamenti sociali, cercando di essere gesuita con altri collaboratori laici nel contribuire non a informare soltanto dei lettori, non soltanto a dirgli cosa devono pensare, ma piuttosto a fare un cammino insieme e cercare di formare uno sguardo, semmai un modo in cui ciascuno può prendere la responsabilità del suo modo di leggere il mondo. Questo per me è fondamentale. Allora, detto questo, potrei anche finire, potremmo parlarne, è già un percorso negli editoriali dai detti. Aggiungo qualche punto, anche qua, vuol dire, seguendo un percorso che per me non è casuale, che però dice sempre del modo di guardare la società. Veramente è fondamentale per me il metodo, lo stile con cui si fanno le cose, che è una delle vertigini anche della politica di oggi, in cui questo stile che desidera che ciascuno possa contribuire, che crede che ciascuno abbia qualcosa da dire, per cui in un ascolto reciproco c'è qualcosa di ben diverso che le intuizioni anche geniali di un capo, per me questo è fondamentalissimo. Vabbè. Detto questo, appunto, vi rifaccio un percorsino così, anche sottolineando qualche punto centrale, andando anche magari più veloce di quello che pensavo, perché la lettura non so, penso che sia stata fatta, e poi ne parliamo, appunto, sostanzialmente. Allora, primo punto è partire dalle domande. Allora, questo è quello che anche ragionare su come la Chiesa comunica la società, il rapporto tra la società e Chiesa, potete fare il corso l'anno prossimo tutto su questo, cioè potrete fare 10.000 ore e ci sono volumi e volumi, però perché ci interessa, perché abbiamo, vivendo insieme, delle domande e la riflessione deve aiutarci ad affrontare queste domande questa era una cosa che veramente mi distruggeva studiando la teologia, perché alla fine la teologia gira da una parte, gira dall'altra, basta stare entro certi limiti, tutte le posizioni sono vere in un certo senso. Allora, non so quali siano le vostre conoscenze, ma Rainer e Balthasar, due dicono cose praticamente opposte, però stanno tutte, sono ortodossi tutti e due, quindi alla fine basta tenere il Padre, il Figlio, lo Spirito, il mondo, la Chiesa, uno gira un po' gli elementi, uno comincia dall'alto, l'altro comincia dal basso, non si può dire che abbia torto, non si può dire che abbia torto, però le conseguenze su come si vive sono enormi, se si comincia da una parte o dall'altra. E quindi, allora, se una riflessione sulla Chiesa, la società, non è ancorata a quello che effettivamente dobbiamo vivere, va bene, sarà un bel esercizio mentale, però lascia il tempo che trova. Quindi questo qua era veramente, infatti sembra di essere sempre meglio in questo circolo e non si esce mai. Per cui, quali sono le domande di oggi? Anche qua qualcuno l'ha già ricordato, Luca, che emergono, che sono poi il frutto anche degli editoriali. La prima domanda che mi pongo è: ma che cos'è che stiamo vivendo in questo momento che fa resistenza, ci colpisce, ci muove, non riusciamo bene a capire, ma allo stesso tempo percepiamo che è un cuore pulsante. Tra le domande appunto del rapporto tra società e Chiesa, in Italia abbiamo questa situazione veramente particolare del Vaticano, e che il fatto rapporto tra Chiesa e Stato sia un trattato internazionale inserito nella Costituzione, questo siamo gli unici che hanno una cosa del genere, per cui da noi immediatamente comunque il livello istituzionale, il rapporto tra Chiesa e Stato, Chiesa che non è i vescovi italiani soltanto, ma che è anche il Vaticano, anzi, vabbè, su questo si potrebbe parlare, ma sicuramente è un tema abbastanza che abbiamo nella nostra storia e che dobbiamo affrontare, che si collega subito a tutte le questioni della laicità. È ovvio che in Inghilterra, pur avendo la regina che è capo della Chiesa, pur avendo i vescovi che sono automaticamente parlamentari, il tema della laicità come rapporto tra Stato e Chiesa non si pone assolutamente, perché in una società secolarizzata, cioè, è data per scontato e non pone assolutamente dibattito, mentre nelle nostre realtà qual è il ruolo, come partecipa alle dinamiche sociali la Chiesa, non si deve mischiare, si deve mischiare anche in maniera visto che chiesa e potere non coincidono, questo è tutto l'inizio di una serie di domande che poi dopo scendono fino alla vita personale, ognuno che deve fare anche i conti tra la sua parte laica e parte credente, e spesso qua andiamo in una distinzione, vuol dire, da una parte vado in chiesa, sono il medico credente, tutte queste cose qua, dall'altra parte poi faccio quello che voglio, cioè agisco professionalmente in una maniera che non ha niente a che vedere con la fede che professo in chiesa. Per cui questo tema della laicità e questo rischio di o confusione o separazione si declina in 10.000 domande che vanno fin dall'iper macro, diciamo così, alla vita quotidiana intermedia, passando poi per il livello politico. Sicuramente questo, tanti anni, dove quante battaglie avrei fatto tra la presenza e la mediazione, tutte queste storie qua, è meglio come cristiani affermarsi in un partito che si distacca dagli altri, che ha una sua identità cristiana, ma meglio essere all'interno della società, fino a più recentemente i valori non negoziabili. Allora la Chiesa ha capito, non ci può essere un partito che si proclama come il partito cristiano, vabbè, su questo i papi l'hanno detto varie volte, però la tentazione sempre di riaffermare una società cristiana animata dai valori cristiani continua, e ce l'abbiamo proprio dentro, cioè poi qua in Italia è proprio forte questa tentazione. Così d'altra parte si può dire, ma tutte queste anime di azioni dove hanno portato, cosa hanno portato, non c'è il rischio di scomparire, e in questo senso, come giustamente ricordava Luca, secondo me Francesco Spariglia un po' è argentino, non viene dalla nostra tradizione europea in cui ci facciamo le nostre menate, così abbiamo questo superiore della Chiesa potente, eccetera, per cui dobbiamo nasconderci. Allora lui riesce allo stesso tempo a essere nella società e dire quello che pensa come credente tranquillamente, però dobbiamo ricapirlo politicamente questa cosa qua, e socialmente. Altre domande sono dal punto di vista professionale, anche qua cosa vuol dire nella nostra professione essere medico cristiano, un professionista cristiano, queste sono tutte un'altra serie di domande. E poi sempre di più con l'esperienza che facciamo, per dire, in fondo vediamo che a volte chi non crede riesce anche meglio di quelli che si proclamano credenti. Allora cosa vuol dire questo riferimento a Dio, che importanza ha nella nostra società? Si può essere veramente umani senza fare riferimento a Dio? Come capire la libertà di coscienza? E qua si attacca tutto il discorso delle dita di Costantino e la tolleranza. Sicuramente la tolleranza, rispettare che gli altri la pensino diversamente, è un passo importante, però la tolleranza rischia di dire va, ognuno è libero di fare quello che vuole e di pensare quello che vuole, che vuol dire, se si vuole costruire qualcosa insieme, è molto limitante. Veramente è un passo, vuol dire, quando ci sono conflitti forti, vabbè, allora è meglio il rispetto, meglio che niente, però se poi si vuole fare un passettino soltanto avanti, la tolleranza non è che sia proprio il massimo del massimo, anche perché ci sono sempre delle questioni di valori, e dire alla fine tutte le cose valgono uguali vuol dire disprezzarle un po' tutte, vuol dire, quindi però fa parte un po' della nostra mentalità di dire ma no, ma ciascuno deve essere libero di pensare quel che crede. Ma come democratici, vuol dire, no, politicamente dobbiamo anche cercare di confrontarci, trovare dei modi in cui anche questo confronto sui valori si fa, e si fa onestamente. Cioè è troppo facile dire ognuno pensa quello che vuole, ce l'abbiamo dentro ormai tutti, libera la mentalità liberale, cioè ognuno deve essere libero di pensare quello che vuole. Allora, vedete, si potrebbe continuare così, però la quantità di domande che dobbiamo affrontare è veramente grossa, sono proprio questo tentativo di rileggere insieme e cercare di affrontare cosa vuol dire il nostro essere cittadini, membri di uno Stato, di una società italiana, europea, mondiale, così
è la domanda che sta alla base di tutto. Quindi il primo punto era l'importanza appunto di non di, articolare in astratto questa questione, ma e su questo possiamo anche confrontarci, quali sono le domande che dobbiamo affrontare, no? Noi oggi così. L'altro punto successivo è quello che è fondamentale per il concilio, proprio il passaggio chiave fatto dal concilio in questa questione del rapporto con la società, che Francesco permette di vedere in maniera finalmente diciamo più esplicita, che era questo passaggio che si è cominciato a fare il concilio per cercare di adattare la dottrina al mondo. Sostanzialmente, c'era Paolo VI anche che lo racconta, dice: si è acuito il senso, il disagio delle imperfezioni umane della Chiesa, quindi capiamo che non possiamo così, cerchiamo di adeguare la nostra dottrina alla situazione nuova in cui si è creata, quindi l'aggiornamento, come ricordava Giovanni. E aggiornamenti sociali si chiamava così già prima del concilio, e a quei tempi era sicuramente una posizione profetica. Però il grossissimo passaggio che bisogna avere veramente chiaro è che la Chiesa, facendo questo processo, scopre che l'aggiornamento non è una cosa fatta una volta per tutte, dice vabbè, abbiamo fatto questo grosso concilio, basta, ma fa parte essenziale della vita della Chiesa. Cioè, questo lo sottolineava Paolo VI alla fine, nel 69, possiamo fare nostro il programma di una continua riforma della Chiesa, Ecclesia sempre riformanda. Cioè, veramente questo è una cosa fondamentale. Non si tratta di adeguare una volta, neanche una volta ogni tanto, cioè fa parte costitutiva della Chiesa questo continuo dialogo, essere in relazione con il mondo. E quindi in un certo senso, vuol dire, poi adesso Francesco sottolinea i rischi e le pecche di una Chiesa autoreferenziale. Allora, già il concilio, vuol dire, in questo modo aveva messo il germe radicale della Chiesa che non può essere autoreferenziale, mettersi a lei al centro delle sue discussioni. Certo, l'espressione di Francesco è proprio la malattia spirituale della Chiesa autoreferenziale, ci aiuta, insomma, ci fa respirare un pochino, però di fatto è importante. Poi è bello che dice: è meglio una chiesa accidentata che esce per strada rispetto a una chiesa chiusa in casa ammalata di autoreferenzialità. Per cui questo mettersi in movimento, questa importanza che il dialogo è una parte strutturale della fede cristiana. Questa è la scoperta. Facciamo un passo per capire quali sono la comprensione, cioè come questo veramente si radica nella comprensione della fede. Dice, bene, abbiamo detto che il dialogo è parte strutturante. Allora, questo è un altro c'entra un altro punto che così vorrei lasciare, che deve probabilmente, vuol dire, l'avrete già sentito e risentito, ma è importante riaffermarlo così in maniera consistente rispetto al concilio, che proprio questo rapporto tra l'asse, un asse verticale e un asse orizzontale, cioè l'asse della relazione con Dio e l'asse della relazione con gli altri. Proprio spesso guardando il concilio ci si ferma a un documento, all'altro, e mi sembrava importante quello che riprendevi tu, che sottolineo che oggi dobbiamo cercare di riprendere il concilio nel suo insieme, cercare di tirare il frutto del concilio nel suo insieme di rileggerlo anche qua nel mondo di oggi, nella società di oggi. Allora, mi sembra che questo modo di anche rileggere l'insieme del concilio sui due assi sia fondamentale. L'asse principale è quello della relazione dell'uomo con Dio. Allora, dei verbum tra tutti, il documento principale, ma è davvero importante, perché poi dopo si vede Papa Francesco e dice sì, bello, ma se non si ha chiaro queste cose non si capisce che lui non sta inventando praticamente niente, vive la sua fede che ha ricevuto e cerca di attuarla. Com'è che il Vaticano pone quest'asse verticale? La rivelazione di Dio non è la rivelazione di contenuti, ma è un incontro, una relazione, una comunicazione, uno scambio. Così si vede che la comunicazione non è un tema finale della Chiesa, ma è veramente insito in quello che è al centro. La rivelazione, come Dio incontra l'uomo, è un incontro. Per cui appunto la fede non è dei contenuti. Gesù non viene a dirci dovete sapere questo, non ci insegna lui, allora la Trinità, c'è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, così e cos'ha, ma è un incontro in cui lui mette in gioco se stesso e invita gli altri a fare altrettanto, a mettersi in gioco da loro parte. In questo senso la risposta della fede è questa di mettersi in gioco in un dialogo e accogliere quello che primo mette tutto se stesso in gioco. Quindi non è un atto di sottomissione esterna, ma radicalmente, come ricordava Luca, nella coscienza, questa esperienza della coscienza come luogo in cui la persona scopre questa libertà di essere se stessa e donata da se stessa grazie a quello che ha ascoltato al suo intimo. Questa è la centralità della coscienza come luogo di incontro. La coscienza ora viene ridotta al grillo parlante di Pinocchio, come qualcosa che bisogna schiacciare, eliminare perché dà fastidio, oppure, vuol dire, con questo narcisismo, sono io stesso non un luogo di ascolto di quello che mi chiama più profondamente a essere me stesso, ma quello che io ho in testa e voglio fare, che non è analogo. Qua sarebbe tutta un'altra puntata che si può fare sulla coscienza, bellissimo tema, difficilissimo, però è veramente quest'asse in cui c'è questo incontro, questo scambio. E Francesco ha risottolineato, per esempio con Scalfari, varie volte l'importanza di questa coscienza. È bello anche come il Concilio ricordi che a livello di società c'è anche una necessità di incontro tra le coscienze, perché a volte dice basta, io agisco in coscienza e finisce lì. No, la radice, la visione sostanziale della democrazia è che ogni coscienza mette sul piatto quello che capisce e che insieme si cerca, non dico una coscienza collettiva, ma si cerca di capire insieme quello che ogni coscienza ha da dire e può contribuire al lavoro di insieme. Quindi questo lavoro, come dice il Concilio, nel reciproco rispetto della piena dignità spirituale di ognuno, questo reciproco rispetto in cui però uno è chiamato non soltanto a parlare perché ho la lobby dietro o perché ho i miei interessi che devo proteggere, quindi non è uno scontro tra lobby e interessi in cui ciascuno cerca di vincere la democrazia, è proprio questo incontro in cui ciascuno con la sua dignità partecipa a una riflessione, cioè questa veramente fondamentale. E quindi la democrazia non è che il più forte vince o chi ha la maggioranza può comandare e gli altri, chi ha la maggioranza ha la responsabilità di portare avanti questo processo e cercare di far contribuire tutti quelli che partecipano. Dico delle cose, vuol dire, che penso sappiate benissimo, però sono sempre di meno alla moda, diciamo così. Adesso a volte parlando vedi gli occhi sgranati, la democrazia non è che chi vince può fare tutto quello che vuole e gli altri si arrangiano, no, la democrazia non è proprio questa. Vabbè, abbiamo fatto una piccola deviazione, ma per dire questa relazione con Dio che è proprio al fondamento in cui Dio si mette totalmente in gioco e avviene questa relazione. È ovvio, se questa è la matrice dell'incontro con Dio, in questa comprensione poi si capiscono come i cristiani si incontrano con le altre persone. È ovvio, cioè, vuol dire, va da sé, non si tratta di comunicare agli altri, cercare di indottrinarli e di far entrare in una prospettiva, ma è di entrare in questa relazione libera dove rischiando di darsi tutti se stessi come credenti, si entra in un dialogo, si confronta con altri. Allora qua ci sono tutti gli altri documenti del concilio, tutta la varie, appunto, le relazioni ecumeniche, religioni non cristiane, relazioni con gli ebrei, relazioni con gli altri, che era una cosa nuovissima, perché prima, non so se avete visto mai i concili precedenti, c'era anatema, cioè scomunica di qua, scomunica di là, chi dice così è scomunicato, che dice cosa, è scomunicato. Mentre perché dire, noi abbiamo la verità al centro e quindi giudichiamo con la nostra verità il resto della società. Invece la differenza è radicale, ma non è perché si vuole essere dialoganti alla moda, ma perché l'esperienza con Dio è radicalmente quella, e non possiamo, di nuovo vedete che ritorna, fare delle cose e dire delle altre. Cioè, vuol dire, non posso credere che Dio rispetta radicalmente la mia libertà e mette in gioco, chiama la mia libertà, e poi gli altri invece, siccome sono ignoranti e non capiscono niente, non sanno la verità, li devo conquistare e forse paternalisticamente li devo salvare da loro stessi. Cioè, però questo è veramente radicale. Allora, non so se è chiaro, appunto, non dico novità, ma mettendo dei punti, quindi tirando le fila, da una parte la fede non è una dottrina da dire, e il rapporto con la società, la se verticale, ma è una relazione da vivere. Quando Papa Francesco, bellissimo, ha detto: non esiste, cioè il cristianesimo non è una verità assoluta. Tanti sono lì venuti a pelle d'oca, come non è la verità assoluta? No, dice, non può essere una verità al di fuori delle relazioni. Cioè, vuol dire, non c'è, il cristianesimo è una persona, è entrare in relazione con Dio attraverso Gesù, e quindi non possiamo mai pensare alla verità come assoluta, che si pone così incombente e slegata dalla realtà. Veramente, però vi dico, lì Francesco riprende, vuol dire, quello che la sana dottrina conciliare ha veramente lavorato in maniera profonda. Dall'altra parte, appunto, la società non è il nemico, ma si fa parte della società con cui si vuole camminare insieme. Il titolo già di Gaudium et Spes, Costituzione, la Chiesa nel mondo contemporaneo, è una rivoluzione copernicana, perché prima è la Chiesa al mondo contemporaneo, cioè sempre la Chiesa parlava al mondo, invece dire la Chiesa nel mondo con una parolina, vedete, bisogna sempre parlare in maniera molto precisa, perché basta dire al o nel che cambia radicalmente tutto. Quindi la Chiesa non è tanto la madre maestra, ma avvia all'interno di una conversazione degli uomini tra loro, cioè in questa ricerca del senso. Questo senso è bello vedere come aveva finito la lettera Francesco a Scalfari, non so, l'avevo scritto nell'editoriale, che anche quello è una parolina, ma è totalmente rivoluzionario. Non finisce paternamente, ma finisce fraternamente. Cioè, vedete, soltanto nel saluto finale, che uno lo legge e non ci fa caso, ma il Papa, la sua paternità, io sempre mi rivolgo con affetto filiale alla sua paternità, lui dice no, fraternamente, nel senso, siamo insieme in questo cammino come fratelli, non sono io il padre che gentilmente si è degnato di dare delle spiegazioni al povero laico miscredente. Allora, qualche scala che sia più o meno simpatico si può discutere, perché vuol dire non so se l'avrei scelta proprio come primo interlocutore, è straniero Francesco, vabbè, come lo consiglio, non lo so, però intanto veramente è una gemma questo fraternamente non paternamente, cioè, perché dice radicalmente anche lì in una parolina di come la Chiesa si pone nel mondo, vuol dire. Quindi questo è veramente il non so, le intuizioni di base in questo tema da non dimenticare, è proprio un bignami totale del concilio in 10 minuti. Detto questo, non è ancora finita, perché di fatto il concilio lascia aperta, questa è una parte editoriale su Martini, ma volevo riprenderla qua perché fa parte delle tensioni che viviamo oggi. Il concilio non va fino in fondo a questa posizione. Da un lato è giusto, perché in un certo senso sarebbe tragico se la Chiesa Cattolica, come ha tentato in questi ultimi anni e mezzo di fare, cercasse di ridurre a un'unica sensibilità spirituale, cioè cattolica proprio perché ci sono dei recinti, e poi veramente la ricchezza viene anche da una pluralità di posizioni. Sono sempre state le suore di clausura chiuse da una parte, i gesuiti inseriti nel mondo dall'altra, chi in mezzo ora et labora e chi fa la postura, cioè c'è una varietà, cioè non è detto che chi si chiude dentro sia meglio di chi è perso nelle periferie, perché raggiunge le periferie altrimenti, non è detto che chi fa una scelta religiosa di vita consacrata sia meglio chi vive la famiglia, c'è una varietà di possibilità bellissima, per cui il concilio giustamente in un certo senso provvidenzialmente non chiude a un'unica sensibilità, però questo appunto lascia sulle questioni che ci hanno fatto soffrire effettivamente due strade possibili, cioè, vuol dire, e bisogna riconoscere onestamente che si possono rifare al concilio tanto gli uni tanto gli altri. Questo a volte ci scoccia un pochino, devo dire, tutto sommato sarebbe piaciuto di più che le posizioni andassero in altre direzioni, ma è vero che tiene insieme, poi vuol dire si possono conciliare questa posizione, visione di, diciamo, chiamate di Cristo Re, nel senso che Cristo come compimento della storia dell'universo, quello che è l'uomo perfetto, diciamo, il modello finale. Cito a riguardo Paolo VI, dice: la religione cattolica è per l'umanità, in un certo senso è la vita dell'umanità, è la vita per l'interpretazione finalmente esatta e sublime che la nostra religione dà all'uomo. Non è l'uomo da solo mistero a se stesso, e la dà precisamente in virtù della sua scienza di Dio. Per conoscere l'uomo, l'uomo vero, l'uomo integrale, bisogna conoscere Dio. In un certo senso Cristo, vedendo Dio, ha in un certo senso la risposta a questo mistero di cos'è l'uomo, riesce a vedere una risposta di incontro, di dialogo, il concilio comunque che non viene negato, però hai questa risposta. Quindi il compito in questa prospettiva della Chiesa è di far conoscere questa risposta, e da qui nasce tutto il filone appunto della politica come presenza, di questa importanza anche di dire va bene, ora non imponiamoci, quindi pedagogicamente facciamo crescere gli altri, ma in fondo sappiamo già come la storia va a finire, il nostro vantaggio è che se abbiamo già questo, vabbè, qua in Lombardia è chiaro che dei riferimenti immediati politici e sociali vengono in mente, però mi viene in mente anche una qualcosa tipo Sant'Egidio a Roma, che vive molto la dimensione scatologica, cioè vuol dire, cioè anche nel modo di vivere la liturgia presa dall'Oriente, quindi questo essere già nel appunto di entrare nella pienezza della rivelazione, si sa che già e non ancora, è già realizzato e non ancora, però questa realizzazione e poi farsi portatori nella storia della realizzazione di questa cosa che come credenti si vive già pienamente. Cioè, vedete, è una cosa comunque molto delicata su cui si può discutere, però è una visione che comunque continua ad essere viva nel mondo, nella nostra società italiana. Veramente abbiamo un insight di cosa è veramente umano e ce lo giochiamo senza imporci, costruendo eccetera, però il riferimento è questo, e dà un modo questo di vivere l'identità cristiana, e sottolinea anche in particolar modo anche l'identità cristiana. Dall'altra parte, in questo senso anche questa visione di Cristo come compimento della storia è presente in Lumen Gentium, Gaudium et Spes, cioè vuol dire, ci sono dei testi del Concilio che in modo molto chiaro vanno in questa direzione. L'altra è la prospettiva portata avanti più da Dignitatis Humanae, che sottolinea in maniera molto forte la libertà di coscienza, e dice: è meglio che un uomo si sbagli seguendo la coscienza piuttosto che essere forzato a credere qualcosa. Che veramente, se la rileggiamo, vuol dire, è molto forte il contenuto di questa libertà, è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali, di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito entro debiti limiti di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Quindi tutte le menate sulle moschee, tutte queste cose qua, era chiaramente in contrasto con questa, con questa visione. E fa tutto un lavoro, questo documento molto bello, rilegge la tradizione della Chiesa e riscopre come il confronto con chi la pensava diversamente l'aiuta ad andare in profondità nella sua stessa fede. Tutta la questione sui diritti dell'uomo, eccetera, quanto la Chiesa ha resistito, cioè vuol dire, non è un discorso che è nato dalla Chiesa. La Chiesa, vuol dire, prima di accettarlo, adesso sembra scontato, però quanto di fatto questo dialogo con altre persone, altri modi di altre persone che onestamente cercano anche loro di costruire un modo di stare insieme, è stato veramente ricco, e quanto ancora su tanti temi la Chiesa sta imparando, cerca di imparare, per esempio il ruolo della donna, non so, questo è un altro tema in cui una legislatura, allora Francesco ha detto delle cosine, ma su questo lo aspettiamo ancora di capire che cosa vogliono dire, cioè, siamo tutti lì, bene, e allora vediamo cosa vuol dire tutte queste cose sul ruolo della donna nella Chiesa, magari ci stupisce anche lì, non voglio dire, però quanto la Chiesa impara attraverso anche delle posizioni di cui si riconoscono dei limiti, un certo tipo di femminismo, vuol dire, non è che allora è da mettere sul piedistallo. Sul numero l'ultimo, forse, abbiamo pubblicato proprio un articolo sulle questioni di genere che rilegge tutta questa storia del femminismo, cerca di ricapirlo e di dialogare, di aiutare ad andare avanti, però di fatto c'è anche una ricchezza, vuol dire, in questo senso, di ciascuno che porta un dialogo in cui si accede a quello che si è. Allora, in questo senso non è tanto il Cristo re finale, ma è un Cristo maestro che insegna un modo di essere nel mondo, uno stile di essere, uno stile profetico di essere nel mondo, in cui ciascuno dà tutto se stesso perché un tipo di relazioni possa essere portata avanti, però quella che è la chiave è proprio la modalità di relazione con l'altra. Questo
il contenuto, la buona notizia, che è possibile amarsi, che è possibile veramente rischiare di voler bene agli altri, e che farlo porta molto facilmente alla croce. Però se uno si affida in questa cosa, di fatto la prospettiva che trionfa è quella della vita. Quindi si può rischiare di entrare in un dialogo con gli altri, mettendo in gioco tutti se stessi, avendo fiducia che qualcosa della vita in questo rischiare potrà emergere e ad andare avanti. In questo senso è uno stile profetico, veramente. Quindi l'identità cristiana non è un'identità di affermazione di concetti eccetera, ma è l'identità che è un modo di relazionarsi, uno stile. Allora è interessante fare questo passaggio tra identità e stile, che trovo veramente fondamentale. Capite bene che quello che vi ho detto fin dall'inizio è radicato in queste cose qua, ed è ovvio che io mi situo molto più naturalmente in questa prospettiva. Ed è ovvio che così si capisce la missione della Chiesa nella società, questo dialogo, in maniera radicalmente diversa. Cioè, quello che ci importa come Chiesa non è far sì che la Chiesa si espanda di per sé, cioè di accrescere il numero di membri, ma essere al servizio di questa fiducia nel mondo, di fiducia che, mettendosi in gioco senza aver paura ciascuno di prendere per se stesso, cercare il suo interesse, cercare di vivere la sua parola, si può affrontare, si può rimettersi insieme e camminare. In questo senso la risurrezione dell'immagine del rimettersi in piedi rispetto alla paura di vivere individuale e sociale è fondamentale, e quindi al servizio di questa fede. In questo modo si possono anche rileggere i Vangeli. Cioè, Gesù non fa un gruppo di l'importante è che mi seguiate, cioè, in fondo tante persone lo incontrano e ritornano nella loro vita, non tutti diventano discepoli, non tutti diventano apostoli, cioè non è questo lo scopo finale del Vangelo, però di essere al servizio della vita sicuramente sì, di questa fiducia nella vita e di dare la libertà di essere i primi a giocarsi perché questa fiducia possa trasmettersi nel mondo. E in questo senso la Chiesa si capisce come gruppo di quelli che hanno intuito qualcosa di questo, ma non è che vogliono, certo c'è il desiderio che altri possano capire, in questo senso è imprescindibile l'annuncio di qualche cosa, però mettendosi in gioco quindi la gerarchia e il servizio dei discepoli, che sono loro i laici in prima fila a vivere questa fiducia nel mondo, nelle loro attività professionali, nelle loro lotte politiche, nella loro vita familiare, nel loro modo di fare la professione, tutte le domande che abbiamo dette all'inizio, perché qualcosa di questa fiducia possa trasmettersi. Certo, si desidera che altri possano trovarsi insieme, e si riconosce allo stesso tempo di non essere gli unici, perché questa vita lavora nel mondo, la società, i segni dei tempi del concilio, cioè c'è questa cosa che lavora già nel mondo, bisogna aiutarla a riconoscerla, a farla emergere, a coltivarla, che sia dentro o fuori la Chiesa, ma il servizio finale è quello. Allora capite che da una parte tutte le posizioni, Cristo Re o Cristo che indica la via profetica, sono legittime, vuol dire stanno nella tradizione, ma come si agirà alla fine su questo rapporto di come la Chiesa comunica nel mondo è radicalmente diverso, e in questo senso poi ci si scontra e quasi non ci si riconosce come cristiani, voglio dire, ma è possibile che crediamo la stessa cosa? È veramente dura, e qua tutto lo scontro. E questo modo di sentire la missione della Chiesa e della società, chiaramente a livello di quello che ci interessa, pone veramente l'importanza di una fiducia nella democrazia e nel metodo democratico. Cioè, proprio una questione di fede, per i cristiani giocarsi per un metodo democratico. Questo per me è veramente essenziale, è tra i punti essenziali. ma proprio democratico inteso in quel modo, vuol dire benissimo, cambiamo i partiti, cambiamo tutto, buttiamo tutto a mare, però questo del fatto che per costruire una città, una società, non si possa prescindere da una valorizzazione di tutti i suoi membri, che tutti fanno parte, nessuno escluso, e che a ciascuno può dare un contributo vitale, è una questione di fede e devi giocartici rischiando anche di finire in croce e di essere insultato dalla gerarchia cattolica, magari, non so, cioè, non so, è proprio una questione di fede radicale, in cui di fronte alla fragilità dei legami che abbiamo oggi, in cui sempre di più erano i discorsi sul bene comune, allora non si sa più che cosa voglia dire, perché appunto sono degli interessi, dei modi di fare. Avere fiducia nella democrazia per me oggi è veramente uno dei modi in cui si dimostra il fatto di essere credenti. Non si è gli unici in questo senso, però una responsabilità in questo campo è importante. E secondo, la laicità, vuol dire il modo in cui si partecipa non è per imporre una visione, ma proprio cercando di valorizzare diversi, anche le diverse visioni, diverse sensibilità, religioni e orizzonti spirituali o ideologici. Certo, lasciando che non sia un modo in cui ciascuno si cerca di accaparrarsi o soltanto di portare avanti i suoi interessi. La laicità non è questo, e non è neanche, oggi va di moda più che la laicità, la libertà religiosa, negli ambiti ecclesiastici, ciascuno deve essere libero, come abbiamo detto all'inizio, di credere, quindi non si può trovare un punto comune, perché ognuno può pensarla come vuole. Allora, questo relativismo, in questo senso capivo la resistenza dei papi passati al relativismo, però magari detto in una maniera che non è tanto digeribile, perché è veramente distruttivo di una società un relativismo radicale, dove tutto vale lo stesso, chi se ne frega sostanzialmente. Però fa parte, collegata alla visione democratica, una visione veramente laica, di una capacità di interrogarsi e di valorizzare i diversi contributi delle religioni e posizioni ideologiche all'interno di un modo di fare comune in cui nessuno può prevalere, occupare tutto lo spazio. Vi ricordate a Caritas in Veritate, ma anche dal punto di vista di laici, si trova in sintonia. C'è una bellissima frase di Cacciari che magari vi leggo, tanto sto finendo, non so che ore sono. Dice: la concezione oggi largamente dominante che oppone laicità ad atto di fede è banalizzante. Laico può essere il credente come il non credente, così entrambi possono essere espressione del più vuoto dogmatismo. Laico non è colui che rifiuta per deride il sacro, ma letteralmente colui che vi sta di fronte, il profano. Di fronte in ogni senso, discutendolo, interrogandolo, mettendosi in discussione di fronte al suo mistero. Laico è ogni credente non superstizioso, cioè desideroso di discutere faccia a faccia col proprio Dio, non assicurato a lui ma appeso alla sua presenza assenza. Così laico è ogni non credente che sviluppi senza mai assolutizzare o idolatrare il proprio relativo punto di vista, la propria ricerca, e insieme sappia ascoltare la profonda analogia che lo lega alla domanda del credente, all'agonia di quest'ultimo. Quando comprenderemo con questa ampiezza il significato della laicità, allora e soltanto allora potrà essere il valore sopra il quale costruire la nostra dimora. Quindi questo qua non è una posizione credente, ma c'è una ricerca di veramente trovare un modo in cui ciascuno partecipa con le sue modalità, le sue ricerche, alla costruzione di un vivere insieme. Il risultato non è garantito, c'è la violenza anche da parte della religione, cioè non si può far finta dei problemi.
Ma è per questo che lo stile è uno stile profetico, lo stile di Cristo, il Maestro, che si gioca perché ci crede, ha fiducia nella vita, e per questo assume tutti i rischi, anche di essere insultato, anche che l'islamico ne approfitti per affermarsi all'interno della società, conquistare posizioni e tutto quello che vuoi. Però è quello di fare il primo passo in questa direzione rischiando. Quindi come compito in questo dialogo della Chiesa, in questa seconda linea conciliare, è proprio questo di assumere il rischio, di assumere il processo democratico, di decifrare insieme le tensioni, i nodi, i paradossi del vivere insieme, senza rinunciare alle proprie risorse. Questo che secondo me Francesco fa vedere molto bene, cioè c'è una risorsa molto forte, il rapporto con i poveri nella vita della Chiesa, però continuare in questa continua riscoperta, questo aggiornamento continuo, questa continua decifrazione di come la fede ha qualcosa da dire per il mondo di oggi. Ultimissima cosa, e questo non so se era nell'editoriale che forse avete letto o meno, però sul segreto di Papa Francesco in tutto ciò, cioè perché nel senso il rischio di prendere questo, come abbiamo fatto anche a lungo, in maniera un po' moralizzante, l'armata democratica e dobbiamo avanzare, però staccandosi anche dall'esperienza della gente, portandola avanti in maniera un po' ideologica. Allora, la cosa che trovo importantissima che mette sul piatto Francesco in questo discorso qua è quella della gioia, l'Evangelii Gaudium, ma tanti i suoi discorsi, tanto soprattutto i suoi modi di fare. Il rapporto tra la gioia e uscire, questo percorso in cui si rischia, si prende posizione. Quello che dà la forza di andare avanti, quello che fa anche il test dell'autenticità di nostro uscire democratico, delle nostre prospettive, di giocarci nella società, è questa gioia. Se non c'è un deve chiedersi se tutto va bene, cioè, fa proprio, allora qua il check, il fact check non è tanto sull'autenticità in questo senso, ma allora se sono depresso, demotivato, scoraggiato eccetera, allora è vero che le difficoltà sono da affrontare, però in una prospettiva cristiana anche la gioia è legata anche al modo in cui si vivono le difficoltà. La gioia non è fare i giochettini tralala, fare le festicciole insieme, non è queste cose qua. La gioia è di essere, è legata radicalmente a essere nel modo giusto, al posto giusto, di affrontare anche le battaglie giuste e di dare il proprio contributo, e questo profondo senso della vita. Allora, se non c'è questo, bisogna chiedersi, allora questo è veramente fondamentale, un passo più avanti rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, perché dà un po' la chiave di lettura e rilettura di quello del modo di vivere questo giocarsi nella società. E per quello insiste tanto sulla Chiesa, perché d'altra parte se non si esce, sulla Chiesa che esce, se non si esce non si può neanche sperimentare questa gioia. C'è proprio un legame fondamentale. Allora, se non ci si mette in gioco, se la Chiesa non rischia di farsi del male, fare questo passo, non potrà mai capire qual è la gioia del Vangelo, questa gioia di una libertà di giocarsi senza, avendo affrontato e vissuto le paure, non dire che non ci sono, ma le tensioni, affrontando le ambiguità che abbiamo dentro, dei nostri interessi che ci sono sempre in un modo o nell'altro, non possiamo sognare una società pura, affrontando tutte le tensioni che ci sono, ma in fondo con questa libertà di giocarsi, e facendo questo passo scopriamo appunto qualcosa della libertà e del senso della vita. Allo stesso tempo questo è quello che radica l'impegno, se no diventa ideologia, si riduce in una difesa di una posizione che però non riesce ad essere tenuta. Per cui in un altro modo veramente ci mette ancora
a riflettere sul legame veramente tra quello che viviamo profondamente come cristiani e che quello che la nostra vita, diciamo, anche di culto eccetera, dovrebbe alimentare, e il modo in cui stiamo all'interno della società. Le due cose non possono essere pensate senza le altre. Per questo i poveri non possiamo farne, cioè se non entriamo all'interno della società, le sue contraddizioni, non abbiamo la libertà di desiderare che tutti abbiano un posto nella società, perché le politiche di oggi sono quelle di dire: beh, mettiamo via i rom, mettiamo via le prostitute, mettiamo via i gay, mettiamo via gli altri perché danno fastidio e perché non li vogliamo vedere. Vabbè, quello è troppo facile. Mettersi in gioco perché tutti abbiano un posto, ed è lì che sperimentiamo la bellezza e la libertà del Vangelo. Quindi il segreto, penso il passo che aiuta a uscire da una visione un po' ideologica, così, la presenza, tutti questi discorsi che abbiamo fatto di Francesco, penso che sia questo della gioia, che non è soltanto una gioia individuale, ma un'espressione molto bella su questo, che dico, la gioia di sentirsi popolo. Questo è veramente fondamentale. Di nuovo non ritorniamo alla mia felicità, alla mia libertà, ma anche a un'esperienza di gioia che non è soltanto individuale, ma la mia è essenziale, perché ci sia qualcosa di diverso e anche a livello di società si respira questa gioia di essere insieme, diversi, che lottiamo, non ci capiamo, ma di essere popolo. Ecco, questi erano un po' i punti fondamentali, un modo di ripercorrere le cose che avevo detto, ma spero che aiutino sia a rileggere un po' Francesco, sia a discutere su cosa vuol dire comunicare, essere come Chiesa nella società di oggi.